Signore, voglia benedire la nuova generazione affinché possa veramente avere un impatto in questa nazione. E vogliamo ringraziare il Signore ancora in questo giorno che Lui ci ha dato. Ieri abbiamo passato una bellissima giornata, siamo stati felici. Io sono andato a letto che era tardissimo, ma per l'allegrezza e la contentezza non sono riuscito a dormire, perché mi passava tutto il film davanti, no? Gloria al Signore. Perciò, sapete, mi è stato dato l'incarico e quindi all'ultimo momento ho dovuto mettere insieme degli appunti per fare una riflessione sull'etica e sulla morale del ministero pastorale. E quindi ho pregato il Signore affinché stamattina Lui guidasse ogni cosa e tutti noi possiamo comprendere effettivamente chi siamo, qual è il nostro ruolo, come lo dobbiamo portare avanti e quali sono i compiti che ci siamo assunti nel momento in cui abbiamo detto al Signore: voglio servirti in prima linea. E quindi vado subito, se c'è poi qualcuno, il tempo io non lo posso più o meno stabilire, 5 minuti prima magari mi fate un cenno, così io cerco di concludere in tempo. Non sarò molto lungo, ma spero di dire alcune cose che possiamo comprendere tutti. E voglio iniziare con nominare un insegnante universitario di etica e anche filosofo. Si chiama Fernando Savater, che in un modo molto semplice spiega a suo figlio il significato di etica. Egli afferma che si può vivere benissimo senza la conoscenza su determinati argomenti, ma ci sono certe cose che bisogna per forza sapere. Come ad esempio, è importante sapere che il fuoco riscalda, ma ustiona pure. L'acqua disseta, ma ci si può pure affogare. E nel caso delle relazioni umane ci sono molte ambiguità. Per esempio, le bugie da un lato sono negative, ma dall'altro lato sono utili per ottenere quel piccolo vantaggio senza probabilmente nuocere a nessuno. Ma se una persona è affetta da un male inguaribile, con quale criterio stabiliamo se è giusto o meno dirgli la verità riguardo al suo stato? Oppure quando assistiamo ad una rissa, è meglio lasciare perdere oppure cercare di sedarla a rischio di essere coinvolti? A tutte queste domande nessuno riesce a dare una risposta. Così l'unico strumento che ci resta è la scelta. La scelta spesso comporta dei rischi, degli errori. Ed è per questo che bisogna riflettere ed acquistare un sapere che ci permetta di vivere bene. Appunto, questo sapere vivere bene è l'etica. Così Savater consiglia a suo figlio di seguire 3 principi. Primo, la libertà di fare ciò che vuole, interrogando la sua coscienza, e essere responsabile in quanto è lui a dover effettuare le scelte. Secondo, non essere imbecille, in quanto non deve essere indifferente alle proprie scelte. Essere egoista, cioè ambire il meglio per lui stesso, sempre nel rispetto degli altri. Terzo, cercare sempre di mettersi al posto degli altri facendo valere i suoi diritti. Ora, sono diverse le etiche alle quali una persona può fare riferimento per fare le proprie scelte. C'è l'etica utilitaristica, che mira alla soddisfazione personale, l'etica tecnico-scientifica, che è favorevole alle ricerche scientifiche, l'etica ecologista che si basa sul rispetto dell'ambiente, l'etica della responsabilità che distingue ciò che è possibile da ciò che è giusto, l'etica personalistica che pone la persona al centro del rapporto costruttivo con gli altri, e l'etica religiosa che richiama i principi delle diverse religioni. Ovviamente non bisogna essere indifferenti affermando che un'etica vale l'altra, ma bisogna sapere distinguere in un certo senso quello che rispetta l'uomo e quello che non lo rispetta. Anche Hitler e Stalin seguivano un'etica, eppure hanno sterminato milioni di persone. Quindi l'etica è quella parte di filosofia che si occupa del comportamento del singolo essere umano nei confronti dei suoi simili. La morale invece deriva dal latino mos, l'insieme dei costumi e delle usanze ereditate dagli antenati. Perciò la morale è quella parte di filosofia centrata sulle norme di un gruppo, una collettività o anche una civiltà, costruite nel tempo per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ciò che conta è la dimensione quantitativa. L'etica riguarda il singolo, la morale riguarda il gruppo. Si sa spesso che i singoli vogliono distaccarsi dalle consuetudini del gruppo, mentre i gruppi tendono a tenere a freno le spinte dei singoli per non destabilizzarsi. Per questo si può essere etici senza seguire la morale della comunità di cui si fa parte, come si può essere morali o moralisti e non avere idea di quale sia la propria etica, ossia la propria idea di giusto o sbagliato. Per fortuna molti filosofi, su cui spiccò Kant, ci hanno fornito parecchi aiuti per distinguere i due aspetti e non fare pasticci, e hanno stabilito come sia sempre possibile dare una risposta etica chiedendo alla propria coscienza se stiamo o meno danneggiando il prossimo. E ci sono innumerevoli libri sul tema, un materiale di consulenza molto generoso, ma ci limiteremo per mancanza di tempo soltanto a quattro aree importanti che ci riguardano da vicino, vale a dire l'etica pastorale e la sua morale. Quindi parleremo sinteticamente del pastore, il pastore e il ministero pastorale, il pastore e le relazioni con gli altri pastori, il pastore e la sua famiglia. Le 40 citazioni bibliche che andremo a rileggere, che fanno parte dei miei appunti, sono alla ricerca di un'etica affidabile, valida e fondata sulla parola di Dio. E quindi chiediamo allo Spirito Santo che possa illuminarci nella parola rivelata che è la Sacra Scrittura. Ora parliamo del pastore e la sua funzione. Che cos'è un pastore? Il termine pastore è l'appellativo che nelle chiese cristiane, soprattutto evangeliche e riformate, viene usato, in alcune ufficialmente, in altre solo qualche episodio, per riferirsi ad un ministro di culto o comunque in diversi gradi a chi è responsabile della conduzione spirituale della comunità cristiana. Deriva dal latino pastor, pastore di pecore. L'uso del termine pastore viene dalla Bibbia. La Bibbia ebraica o Antico Testamento usa il termine di pastore e ricorre 173 volte nel senso di pascere il gregge. E viene pure usato tante volte anche nel Vecchio Testamento, in Geremia, quando parla: io vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Dio stesso è chiamato il pastore di Israele. E Israele è chiamato il gregge del Signore. Il termine pastore è applicato anche ai re e ai capi del popolo. Nel Nuovo Testamento si usa la parola greca poimen ed essa viene normalmente tradotta pastore, e questa parola è usata 18 volte. Gesù è pure chiamato il buon pastore. In Giovanni 10:11 dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Gli anziani o i vescovi sono incaricati a pascere il gregge, la chiesa, in nome e per conto del solo e vero pastore che si chiama Gesù Cristo. Il termine pastore nella storia, secondo molti studiosi, la pratica di separare la funzione di anziani da quella di vescovo inizia nel secondo secolo. È allora che i singoli vescovi, in sostituzione di un gruppo di vescovi anziani che le chiese avevano nel primo secolo, comincia a sovraintendere ai cristiani di un'intera città, anche se si incontrano in luoghi diversi. Nel terzo e nel quarto secolo, alcuni fra i vescovi delle città più prominenti cominciano ad esercitare il controllo su un'intera regione di chiese secondo la suddivisione, ogni comune in comunità cristiane locali, e prendono il nome di vescovo. Tuttavia non si parla mai di pastore, poiché l'uso di questo termine per riferirsi al ministro di culto inizia con i riformatori, Calvino e Zwingli. Questi, pure come altri riformatori, sembra che lo avessero preferito al termine che veniva usato dalla Chiesa romana, e quindi usano il termine pastore per non chiamarli preti. Nella terminologia cristiana, cura pastorale o azione pastorale o semplicemente pastorale è un'estensione del concetto di pastore, di cui definisce il compito. Come il pastore di pecore si prende cura del suo gregge, così coloro ai quali è stata affidata la responsabilità della conduzione della comunità cristiana si prendono cura di essa. La pratica della cura pastorale presuppone il dovere inerente allo stesso della fede cristiana di prendersi cura l'uno dell'altro in modo solidale, amorevole e fraterno. Più volte nelle sacre scritture, infatti, vengono ripetute esortazioni del tipo: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo, Galati 6:2. Il cristiano è una persona che Gesù educa con il suo insegnamento e il suo esempio ad essere senza riserve sensibile e provvedente verso le necessità di vario tipo degli altri, che Gesù chiama il nostro prossimo. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi la stessa comunità cristiana è chiamata ad essere quel corpo di persone che esemplifica l'amore che ha visto all'opera nel suo Maestro Gesù Cristo, il quale, come dice in Efesini, egli la nutre e la cura teneramente. Quindi la comunità cristiana è chiamata a praticare al suo interno, ma non solo, ciò che oggi sempre di più si definisce la relazione di aiuto. La relazione di aiuto è quella in cui l'uno promuove la crescita umana e spirituale dell'altro. L'espressione relazione di aiuto, comunemente intesa, indica un intervento di supporto allo sviluppo dell'io, alla comprensione delle proprie motivazioni e predilezioni, e assume un significato pedagogico. Indica l'impegno profuso da colui che reca aiuto per sviluppare nell'altro la consapevolezza di se stesso ed emanciparlo dai condizionamenti che bloccano il suo sviluppo. Quindi l'aiuto si orienta in direzione della crescita e dell'autonomia dell'altro. E la relazione che si stabilisce, per esempio, tra genitore e figlio, tra insegnante e studente, tra medico e paziente, tra terapeuta e cliente. Nell'ambito cristiano, in particolare, l'aiuto che reciprocamente ci si rende è inteso aiutare gli altri ad eliminare quegli ostacoli interiori ed esteriori che si frappongono al raggiungimento di quello stato meraviglioso di cui parla Paolo, stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, Efesini 4:13. Nel Nuovo Testamento, in 1 Pietro 5:2, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo. Troviamo due verbi che definiscono l'opera pastorale. Pascere significa essenzialmente sovraintendere, svolgere un'opera di supervisione, vigilare. È il compito attribuito a coloro che, a seconda della traduzione, sono stati costituiti per la Chiesa cristiana vescovi, anziani, presbiteri o pastori. Nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 10, Gesù stesso stabilisce il modello della cura pastorale quando egli si definisce se stesso come il buon pastore. Gesù è il buon pastore. C'è un vecchio canto che io conosco e dice: assomigliarlo ed ascoltarlo tutti i giorni io vorrei, se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei. E questo testo stabilisce prima di tutto il principio che le pecore, il popolo di Dio, la Chiesa, appartengono a Lui in esclusiva, perché Dio gliele ha affidate. Il Padre mio, dice Gesù, che me le ha date, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Quindi non ci possono essere sul popolo di Dio altri pastori. In secondo luogo, Gesù mette in evidenza diversi tratti della cura pastorale ottimale, che è quella sua. Quindi lui mette davanti la cura ottimale, che è la sua, primo dei quali la completa dedizione che il buon pastore ha per la vita e il benessere delle sue pecore. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario, non si cura delle pecore. Per le sue pecore egli è ben conosciuto e degno di fiducia, perché le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Egli le conduce laddove possono trovare cibo e riparo, come pure le protegge dai pericoli. E dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il pastore di Erma prende il nome del personaggio principale della visione, l'angelo della penitenza, il quale appare ad Erma nelle vesti di pastore. Sebbene non sia inserito nel canone biblico, il pastore di Erma godette di un'ampia fortuna, diciamo, tra i cristiani del secondo secolo, tanto che alcuni padri della Chiesa lo considerano sacra scrittura. E così mi dice: sii semplice e buono, e sarai come bimbi che non conoscono la cattiveria che distrugge la vita degli uomini. Prima, non sparlare di nessuno, né ascoltare con piacere il maldicente. Diversamente tu pure che ascolti, sarai partecipe del peccato del maldicente se credi alla maldicenza che ascolti. Prestandogli fede anche tu sei contro tuo fratello e sei partecipe del peccato del maldicente. Perniciosa è la maldicenza, è un demone inquieto che non ha mai pace, ma alligna sempre tra le discordie. Lungi da essa e avrai sempre buoni rapporti con tutti. Abbi la moderazione che non ha alcun cattivo inciampo, e tutto appiano e tranquillo. Opera il bene, e ciò che il Signore ti dà delle tue fatiche, elargiscilo con semplicità ai bisognosi, senza esitare a chi dare o a chi non dare. Darai a tutti. Il Signore vuole che a tutti si diano i propri beni. Quelli che ricevono renderanno conto a Dio perché hanno ricevuto e a qual fine. Coloro che hanno ricevuto e sono nelle ristrettezze non saranno giudicati. Quelli invece che hanno ricevuto con ipocrisia sconteranno la pena. Chi dà è immune. Egli ha ricevuto da Dio di compiere un servizio e lo compie con semplicità, senza discriminare a chi dare o no. Un tale servizio compiuto con semplicità è glorioso presso il Signore. Chi serve con semplicità vivrà in Dio. Osserva dunque questo precetto, come ti ho spiegato, perché la penitenza tua e della tua famiglia sia nella semplicità pura, schietta e incorruttibile. Allora, prima di tutto, vediamo come funziona un pastore. E qui cominciano le diverse citazioni bibliche. Il pastore deve imparare ad ascoltare la voce di Dio. È come Samuele dire: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Prima Samuele 3:9. E come Elia ha bisogno di discernere la voce di Dio tra le altre voci. Noi ci ricordiamo quando Dio parla con Elia e gli disse: vai avanti e fermati sul monte davanti al Signore. Ed ecco, il Signore passò e un grande e forte vento strappò i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo un fuoco, il fuoco, un suono dolce e sommesso. E come l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? E gli rispose: sono pieno di gelosia per il Signore. Voi sapete tutta la storia. Quindi il pastore deve ascoltare e discernere la voce di Dio. Deve custodire il suo cuore più di ogni altra cosa e non privarsi di stare in comunione con Dio per sentire la sua voce ed ascoltare i suoi insegnamenti. In Ezechiele 33:7 leggiamo: ora, o figliuolo d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Il pastore deve meditare con grande devozione, applicandosi alla parola di Dio, nella parola di Dio, per poterla insegnare con autorità. Paolo si preoccupa di dire a Timoteo: attendi alla continua lettura, all'esortazione, all'insegnamento finché io vengo. Se di ministero, attendi al ministero; se di insegnamento, ad insegnare; se di esortazione, ad esortare. Chi dia dia con semplicità, chi presiede lo faccia con intelligenza. Il pastore deve cercare di predicare tutta la Bibbia e non solo quello che a lui piace. O a volte ritenuto da lui necessario. Perché tutta la scrittura, dice Paolo, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, per riprendere, a correggere e educare alla giustizia. Quindi un altro compito del pastore è quello di riflettere e meditare sulle sue prediche a largo anticipo, per avere chiaro tutto il consiglio di Dio nel suo cuore, nella sua mente, per poterlo trasmettere al popolo. Il libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma medita su di esso giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E il pastore deve stare attento a presentarsi davanti alla congregazione prima di tutto. E questa è una nota personale, magari qualcuno non piacerà. Prima di tutto vestito decentemente. Una nota personale. Nella stagione invernale o autunnale, con giacca e cravatta. Evitando di presentarsi con un maglione in Technicolor. Ho visto a volte dei pastori che si presentano nella comunità, pure anche di domenica, con maglioni in Technicolor. Questo per quanto riguarda la stagione invernale, no? Poi c'è la stagione estiva, quando fa caldo, e sapete, in Sicilia fa molto caldo. E magari accettiamo una bella camicia bianca o scura, a maniche lunghe, e una cravatta leggera come quella del pastore Dante ieri sera, evitando magliette a maniche corte e con scritte antipatiche. Sapete, io non accetto neanche che i credenti entrino in chiesa con magliette e con scritte. Una volta ho visto un pastore, si è presentato per la predicazione, aveva una maglietta e c'era scritto baci. Baci. Gloria al Signore. Questa è l'etica. Parliamo un pochino di etica. Deve essere corretto. Deve essere corretto. E se possibile anche nel linguaggio. Fare capire di avere studiato e mediato il messaggio che sta per annunciare. Che a volte ho sentito delle predicazioni che cominciano dalla Genesi e finiscono all'Apocalisse. E poi il succo qual è? Che è successo? Niente. Perché la predicazione, fratelli, sorelle, pastori, anziani, diaconi, colleghi in Cristo, la predicazione è la comunicazione del Vangelo, la buona notizia della salvezza, e quindi deve essere data con un certo garbo e con delicatezza. Specialmente il suono della voce, a volte dobbiamo imparare anche ad essere modulato, che non sia in modo sgradevole. Alzare il tono per quello che basta per enfatizzare magari un certo passaggio, ma sempre con grazia, affinché l'uditorio resti attento all'ascolto, affinché l'avversario, dice, resti confuso, non avendo nulla di male da dire di voi. E un'altra cosa importante: il pastore non dovrebbe vantarsi di essere un predicatore del Vangelo, ma soprattutto di essere fedele a colui che l'ha chiamato. Chi ti rende diverso? Che hai tu che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? E quindi deve persistere nella esposizione della parola secondo come è scritto, senza fantasticare sulla scrittura o
o andare oltre a quello che è scritto per una presunta rivelazione e arbitraria interpretazione.
Sapete, in questi anni ministerio, che sono tanti, ne ho sentite cotte e di crude. Come dice, sia che ascoltano o vogliono respingere con pazienza e fedeltà, e tu dirai le mie parole, sia che ascoltano o non ascoltano, perché magari sono ribelli e non vogliono ascoltare. E Paolo si preoccupa di insegnare al suo figliolo nella fede Timoteo, predica la parola, far valere in tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina, cioè rimprovera insegnando. Dal pulpito il pastore deve essere rispettoso e la parola pronunciata non deve infastidire l'uditorio. Deve evitare magari frasi offensive, battute magari che potrebbero disturbare qualcuno, indicando magari la persona. Qualcuno indica pure la persona. La parola deve essere ministrata con dolcezza, anche quando è dura ed esortativa. E dice, se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Un'altra cosa importante, il Signore ci deve aiutare anche in questo, il pastore deve eccellere nella calma. Ghiaccio sulla nuca. Non essere irascibile. Essere pronto ad ascoltare. E non a sfogarsi con il primo che viene. Perciò, fratelli miei carissimi, dice Giacomo, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Una volta, alla fine di una predicazione, una persona anziana mi disse, pastore, tu hai sbagliato tutto. Perché? Che ho detto? Era Gesù avvocato, non sta scritto che Gesù è avvocato. Se te lo faccio leggere subito. Credetemi, fratelli, in quel momento mi era venuto nervoso che non sono riuscito a trovare il versetto. E più cercavo, più mi innervosivo. Alla fine, proprio detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, calma. Domani sera te lo farò, te lo porterò. Ok, fratello. Se io l'avessi trovato in quel momento, probabilmente avrei detto qualche cosa che magari, chissà, potevo pure offenderlo. Ma lo Spirito Santo mi ha messo calma in quel momento, perché io dovevo parlargli in un altro modo, come un figlio al padre. E così è stato fatto il culto successivo. E lui mi ha meravigliato. Non l'avevo letto mai, fratello. È come tu sei uno che legge tutta la Bibbia. Siamo abbracciati nell'amore del Signore. Un'altra cosa importante è il rapporto che deve avere il pastore con i suoi anziani o i diaconi. Il pastore deve usare un modo grazioso e rispettoso del loro ruolo, anche quando non stanno assolvendo bene il loro compito. Non bisogna trattarli bruscamente, ma se sono anziani, più anziani il pastore, come padri, gli uomini più giovani come fratelli, e se sono anziane, le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza. Come dice nella scrittura, alzati dinanzi al capo canuto, onora la persona del vecchio e tu temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Parlando del giovane pastore, deve essere sobrio e trattare la congregazione adulta come padri e madri e più giovani come fratelli e figli. Insomma, deve prestare particolare attenzione ai rapporti anche con le donne. Trattare i giovani come figli e figlie.
le sorelle e sorelle e le giovani signore, le giovani sorelle, con dignità, senza appartarsi da solo nel suo ufficio per consulenza. Ma insieme alla propria moglie o una delle sorelle anziane, che ci sono delle sorelle che sono anziane della chiesa o pastori, e insieme, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione diventa peggiore di prima. Il ministero pastorale deve essere esente da sospetti, deve mirare a soddisfare le esigenze dei credenti e della Chiesa. È quindi opportuno che un vescovo deve essere irreprensibile, come dice la Scrittura, marito di una sola moglie, marito di una sola moglie, marito di una sola moglie. Marito di una sola moglie, no, due, sola moglie. Vigile, sobrio, onesto, ospitale, no, ospedale, ospitale, capace di insegnare. E il pastore deve dedicarsi alla preghiera intensa e al suo ufficio. La preghiera di un uomo giusto è potente ed efficace, dice Giacomo. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, continua Paolo, continuando fermamente nella preghiera. E deve essere di supporto, di aiuto e di protezione alle persone della sua chiesa. È come un padre. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che piangono. Deve utilizzare soprattutto il suo tempo per condurre i peccatori a Cristo, mostrando loro la salvezza. Sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Giacomo 5:20. Il pastore non deve rimanere sempre il solo pastore, l'unico pastore, e dopo il vuoto, il buio. Il pastore deve fare i discepoli, i nuovi credenti, per condurli alla maturità in Cristo. Paolo scrive a Timoteo e dice: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle ad altri. Il pastore si deve rendere conto, deve conoscere l'importanza del proprio ministero e curarlo con lo studio della parola e con la preghiera. Qui non possiamo andare avanti, apre la bocca e lui metterà le parole, perché molte volte si apre la bocca e non ci sono le parole. Non trascurare il dono che è in te, dice Paolo, che si è stato affidato per profezia con l'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Ora, il pastore e gli altri pastori. Il pastore deve amare, onorare, rispettare quelli che lo hanno aiutato a crescere. Cresciuto come evangelista, come insegnante, dottore, come pastore, colui che è stato il padre nella fede, nella sua vita. Ma tu, dice Paolo, persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate. E poi nella lettera agli Ebrei, l'autore della lettera dice: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando come hanno finito la loro carriera, imitate la loro fede. Ebrei 13:7. E il pastore deve cercare
di avere, per quanto dipende da lui, armonia con i suoi colleghi anziani nel ministero. Io esorto gli anziani che sono tra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. Noi non possiamo dire, come si usa in altri contesti, fate come vi dico, ma non fate come faccio. Noi dobbiamo essere gli esempi del gregge. Un'altra cosa importante è che il pastore non deve accettare denunzie o accuse contro gli anziani senza che ciò sia stato dimostrato, e anche dopo questo dovrebbe esercitare la misericordia cercando il recupero del collega. Un'accusa contro un anziano deve essere provata da due o tre testimoni. Questo dice Paolo a Timoteo. Guardate poi voi stessi, e se tuo fratello ha peccato contro di te, rimproveralo, e se si pente, ammazzalo. Così dice. Se si pente, perdonalo. A volte i pastori, pensando magari di essere superuomini, non sanno chiedere perdono, non sanno chiedere scusa. E il pastore non deve mantenere la comunione con operai che non predicano la verità del Vangelo. Dice Paolo, uomini corrotti di mente e privati della verità, supponendo che la pietà è un mezzo di guadagno, si allontanano da tali persone. Dobbiamo allontanarci da queste persone. Il pastore non deve mescolarsi con altri operai bugiardi e insolenti, infangando la parola di Cristo. Non mischiatevi con alcuno che si fa chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro o un idolatra o un oltraggiatore, un rapace. Spesso si prende in considerazione soltanto il termine fornicatore o adultero, ma poi l'avaro, l'idolatra, l'oltraggiatore, il rapace lo lasciamo perdere. Con tale persone non dovete neppure mangiare, dice. E un'altra cosa, il pastore non deve mai mescolare la politica con la comunione pastorale, dal momento che l'ufficio pastorale è la causa più nobile di qualsiasi altra cosa, e il pastore non dovrebbe interessarsi di altro. Dice Paolo, uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e fa fin di piacere a colui che lo ha arruolato. Il pastore non deve dimostrare superiorità rispetto ai suoi collaboratori. Io sono il pastore. Se è il pastore, i collaboratori avranno il rispetto per il pastore. Ma rimane umile e gentile, rendendosi simpatico per la testimonianza della sua maturità ministeriale. Paolo dice a Timoteo, nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella purezza. Ora parliamo del rapporto con i pastori provenienti da altre chiese. Deve essere riguardoso nei loro confronti, ma non deve mai sminuire il lavoro dei propri collaboratori che faticano insieme a lui. Non deve imitare il modo o i gesti di altri, perché una persona è diversa. Diceva, e dice ancora, penso, l'evangelista Bonchi, che il Signore ci ha fatto tutti diversi, siamo degli originali, non possiamo fotocopiare nessuno, ognuno di noi è un originale
e ognuno deve essere se stesso ed evitare di scopiazzare gli altri.
Io ho assistito in tanti culti in tutta la nazione, diverse chiese, e vedo magari alcuni che vogliono imitare Bonk, alcuni che vogliono imitare Benin, alcuni che vogliono imitare chi fa e non succede niente.
Deve essere attento, deve stare attento a tutti i venti e i fuochi che arrivano da altre nazioni e stabilire quello che è secondo le scritture. L'Evangelo che io vi ho predicato è secondo le scritture, dice l'Apostolo Paolo. Non deve desiderare inoltre lo stato economico di altri e di eventuale ricchezza di altri ministri che ci possono essere, ce ne sono ministri che stanno molto bene. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa al tuo prossimo. E questa è un'altra bella nota che mi piace farla. Il pastore deve essere attivo nella sua denominazione. Qual è la nostra denominazione? Avete paura di gridarlo? Quale denominazione siamo? In quale denominazione siamo iscritti?
Ma con l'amplennici mi fate sentire male veramente.
Deve cercare la cooperazione reciproca, l'incoraggiamento e il progresso del lavoro per Cristo, e deve incoraggiare i ministri che lo visitano e annunciano la parola, benedicendoli. Come
ti benedico, fratello? Uno che viene da lontano e predica la parola, alla fine gli dico: ti benedico, fratello. La benedizione deve essere fatta anche in un certo modo, con la pratica, mettendo la mano in tasca, e allora si dà un'offerta al pastore, un evangelista, chiunque viene a visitare, e dice: è come un bicchiere d'acqua fresca che viene nella chiesa, perché l'operaio è degno della sua Mercedes. Io ho una Focus, è un film focata, no? Prego per una Mercedes.
E Barnaba, dice, andò a Tarso per cercare Saulo, e avendolo trovato lo condusse ad Antiochia.
Quando si è convertito Saulo, nessuno lo voleva ricevere, sapevano. Questo ce li dà, eh?
Barnaba ha avuto coraggio, è andato a trovare a Tarso, l'ha cercato, lo condusse in Antiochia. Allora Barnaba, dice, lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come lungo la strada aveva visto il Signore e parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Noi tutti siamo collaboratori di Dio nel piano della salvezza. Voi siete l'edificio di Dio. E il pastore deve diventare ogni giorno che passa sempre di più un quadro più ampio di credibilità del Vangelo, manifestando la sua testimonianza nei confronti di tutti. Quando Paolo parla ad un suo collaboratore di Eprafodito, Dice: accoglietelo dunque nel Signore con ogni allegrezza e abbiate stima di uomini così fatti. Ora parliamo del pastore e la famiglia. Il pastore deve amare sua moglie come se stesso. Come significa? Come ne dice se stesso? La mattina che fai quando ti alzi? Guarda allo specchio, dici: quanto sogno bello, ma bacio, no? Il pastore deve amare la moglie come se stesso. Uno che deve essere una guida spirituale deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie. Non so, guarda. Marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Non deve privare la moglie dei diritti coniugali in nome di una dedizione alla Chiesa, perché in caso contrario renderà la Chiesa nemica della moglie, della famiglia, e metterà a repentaglio il suo matrimonio. Il marito rende alla moglie dovuta benevolenza. Ah? Il marito rende alla moglie la dovuta benevolenza. E allo stesso modo anche la moglie verso il marito, sorelle. Amen. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il pastore deve amare i propri figli, perché in caso contrario, ascoltate bene quello che vi dico, valorizzando i figli degli altri creerà una situazione triste e potrebbe ricevere l'abbandono dei figli che escono dalla Chiesa per andare magari in un'altra Chiesa o addirittura nel mondo. E voi padri non provocate ad ira i vostri figli, ma portarli in disciplina, in ammonizione del Signore. Padri, non esasperate i vostri figli. Io vorrei sentire parlare tutti i figli che ci sono qui questa mattina. Padri, non esasperate i vostri figli, perché non si perdano d'animo. Il pastore deve prendersi cura della sua casa, non solo per quanto riguarda il cibo, ma deve prendersi cura dell'amore che deve regnare nella sua casa, nella sua famiglia. Il rispetto che ci deve essere nella propria famiglia, la testimonianza di spiritualità, di devozione e di compassione. Chi governa bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni modestia. I figliuoli dei figliuoli sono la corona dei vecchi e i padri sono la gloria dei loro figliuoli. Proverbi 17:6. Il pastore non deve avere debiti, ad eccezione di quelli che sono naturali per tutta la vita: fornitura, gas, pagamento, auto, tasse, più ne ha più ne metta di questi. In effetti il pastore deve evitare di intrappolarsi con l'usura. Non dobbiate niente a nessuno tranne che l'amore l'uno per l'altro. E il pastore non deve spendere soldi, come dire, stupidamente, ma investire in ciò che è essenziale, d'accordo con la moglie, nel crescere bene i propri figli, casa, auto, beni di prima necessità, scuola, salute, tempo libero. Avete sentito la testimonianza del pastore Nigel? Quando lui doveva avere una serata con la moglie, aveva preso un altro impegno e la moglie gli ha tirato tutto di sopra. Ancora un'altra cosa importante: il pastore non deve buttare via i soldi in lotterie, ratta e vinci. E la lotto, Dodip, tutte quelle cose che ci sono, no? Né agire senza pianificazione, deve agire con prudenza. Il pastore deve fuggire l'aspetto del male e quello che si diceva prima, la consulenza pastorale con donne sole deve essere fatta in compagnia della propria moglie, perché parecchie situazioni del genere hanno creato problemi imbarazzanti. Anche se la calunnia a volte potrebbe essere falsa, causerà disagio e pregiudizio per il Vangelo. Astenetevi da ogni apparenza di male. Prima Tessalonicesi 5:22. Il pastore deve amare e mostrare l'amore in pubblico, in particolare per la sua famiglia, per i parenti diretti. La sua casa è il primo campo di missione. Che se uno non provvede per i suoi e soprattutto per la sua famiglia, ha rinnegato la fede, dice Paolo, ed è peggiore di un infedele. E infine siate tutti compassionevoli, amare come fratelli, misericordioso e pietoso. Prima Pietro 3:8. Il pastore deve garantire l'insegnamento di tutta la parola di Dio, tutti i valori in essa contenuti e tutto il bene che da essa ne deriva, cosicché la propria famiglia insieme a tutta la Chiesa possa essere soddisfatta. Leggiamo nel libro degli Atti, quando Paolo saluta, dice: quindi questo giorno voi siete testimoni che io sono innocente del sangue di tutti, perché non ho mai smesso di annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Una riflessione sintetica per concludere: ognuno di noi in questo momento, se è pastore, dica: io sono un pastore. Se non sono pastore, sono anziano, diacono, e voglio diventare pastore, dica: voglio diventare pastore. È una dichiarazione, è anche una confessione piena di grande rigore, serio significato. Non è facile essere pastore, perché essere pastore è molto più di essere un predicatore. Va anche oltre ad essere un amministratore della Chiesa, oltre ad essere insegnante. Un pastore è un ministero che va direttamente all'anima, alla mente e al cuore. Ci sono in giro molti che si definiscono pastori senza conoscere l'etica pastorale, senza morale cristiana, e aggiungo, oltretutto, senza pecore. Sono pastori senza pecore. Ci sono molti tubi in giro, ne ho visti tanti tubi in giro, senza acqua. Ci sono molte cisterne che non hanno acqua e molte cisterne che hanno l'acqua tutta contaminata. Ci sono in giro molte parole. Io penso che tutti conoscete quella famosa canzone: parole. Se ne dicono tante parole. Soltanto parole, senza la potenza di Dio. Essere pastore significa sentire la passione per le anime, sperare intensamente nella salvezza di qualcuno, provare piacere nel condividere la buona notizia con lui, piangere per chi resta ribelle, chi non vuole ascoltare, piangere con il fratello che ha problemi di salute, che ha problemi con il lavoro, ha problemi con i figli, piangere per la sorella che ha un problema col marito o col marito che ha un problema con la moglie, con i figli, con la casa, essere d'incoraggiamento per il fratello, la sorella che ha perso il lavoro, ha perso qualcuno dei suoi cari. E allora io dico che sono un pastore, devo essere allegro. Sono pastori che quando vanno al pulpito devono fare vedere tutta la santità. Alleluia! Io quando vado al pulpito vado allegro. Alleluia, gioisco perché la gioia del Signore è la mia forza. Il pastore deve essere allegro e deve essere pronto a celebrare la festa in chiesa per il compleanno dei suoi membri. Noi ogni sera facciamo l'appello: che fate il compleanno oggi? C'è qualcuno? E cantiamo: tanti auguri a te, e ci rallegriamo insieme. Esulto quando sento una bella notizia: qualcuno ha preso un lavoro nuovo, qualcuno dei giovani si è laureato, che bello, festa in chiesa. Per colui che ha comprato una casa, beato che compra una casa in questi tempi, ci rallegriamo, si rallegra il pastore insieme a quello che è uscito dall'ospedale. Alleluia, gloria a Dio. E quindi, essendo un pastore, sono gioioso di vedere la felicità di una coppia di fidanzati, magari. A volte i fidanzati sono belli. Sono ancora più contento quando comincio a vedere la consacrazione di una giovane, di un giovane. Faccio festa quando una famiglia si converte al Signore. Sono all'ultimo cielo per qualcuno per cui la Chiesa ha pregato e lo vedo rientrare nella Chiesa sanato. E quindi, come pastore, auspico felicità e benestare a tutta la congregazione. Quando finisco di predicare, dico: il Signore benedica voi, la vostra casa, la vostra famiglia, i vostri figli, i vostri genitori, tutto quello che vi appartiene. Il Signore sia con voi. Ma essendo un pastore, piango anche spesso per l'ingratitudine degli uomini. Piango perché magari coloro che vengono aiutati sono i primi a perseguitarmi, sono i primi ad accoltellarmi alla schiena, magari mi criticano, magari rendono falsa testimonianza contro la Chiesa e contro di me. Ma mi unisco anche al dolore del lutto per chi ha perso una persona cara. Do la spalla a qualcuno che ha dolorato per la perdita di un qualcosa, anche se da questi ho ricevuto male. Sapete, il pastore è colui che ascolta la stessa storia più volte da parte di chi è mancante di qualche cosa. Vengono sempre a lamentarsi con il pastore. Una famiglia bisognosa, il padre di un tossicodipendente, la mamma di un tossicodipendente, la figlia che ha bisticciato con la madre, la figlia che non riconosce la madre, con la famiglia di quelli che commettono diverse cose. Ed essendo pastore, so anche di essere solo nelle mie decisioni. Nella mia prima difesa, nessuno è stato con me. L'avete sentito ieri sera? Quindi, come pastore, non ho altro interesse se non predicare Cristo. Non quello di impegnarmi magari nel mondo del lavoro in cerca di ricchezza, di fama, di posizione accomodanti per me. Sapete, io avevo la possibilità di diventare ricchissimo. Per la causa del Signore, per predicare il Vangelo, ho lasciato ogni cosa. Io vendevo oro e argento e pietre preziose e potevo guadagnare soldi, ma ho dovuto lasciare ogni cosa per servire la Chiesa.
Non dico questo perché vantarmi, ma perché sono contento e lo rifarei un'altra volta.
Devi imparare come pastore a dire di no quando il tuo cuore dice di sì. Il pastore non considera mai la casa del ricco e disprezza quella del povero. Non dà troppa attenzione a se stesso dimenticando gli altri. Non si schiera con i giovani a scapito di adulti e viceversa. Quindi, essendo pastore, mi coinvolgo troppo con la gente al punto di perdere, non mi coinvolto troppo con la gente al punto di perdere la linea di amore e rispetto, la gentilezza e la disciplina. Ed essendo pastore, non devo accettare doni o tangenti, come si usa ora, a danno di altri per far emergere altri. Essendo pastore, devo essere un padre, devo disciplinare con amore e affetto, anche se con il bastone della fermezza, correggere spesso senza l'esclusione dei propri cari. Che a volte ci sono pastori che la propria famiglia può fare quello che vuole e loro esortano gli altri che vedono gli errori e quindi salvaguardano la propria famiglia. La propria famiglia fa parte della Chiesa e come testimonianza deve essere la prima. Quindi, essendo chiamato a servire il Signore come pastore, devo obbedire alla Bibbia, non agli uomini. Seguo Dio, non il cuore. Essendo pastore, devo essere onesto, leale, trasparente, tranquillo. So di non essere sempre popolare, soprattutto quando devo prendere decisioni pesanti e difficili. Devo anche imparare ad essere umile quando la benedizione di Dio è copiosa sopra di me. Gli errori sono miei, ma la gloria appartiene a Dio. Amen. Essendo pastore, devo alzarmi in piedi quando tutti dormono e dormire quando tutti sono svegli, aiutando i bisognosi nel momento del bisogno. Io avevo una sorella che era malata, faceva la dialisi e mi chiamava a luna di notte, quasi tutte le settimane. E essendo pastore, mi devo adoperare sempre per la pace. Non devo fare nessun sforzo per la pace. Il mio compito è di pacificare gli animi dei genitori, dei figli, dei mariti, delle mogli, dei fratelli e delle sorelle, che è compito gravoso. Essendo pastore, sono cosciente di poter subire danni, inganno, ingiustizie, confidando in Cristo che è il remuneratore di quelli che lo cercano. E quindi, essendo pastore che predico la parola del Signore, devo dare la tunica quando mi chiedono il mantello. Devo fare a piedi 2 chilometri quando non ho forza, porgere l'altra guancia quando mi schiaffeggiano. Essendo pastore, devo essere pronto per la solitudine, pregare per la soluzione dei problemi intrattabili. Ed essendo un pastore, notiamo, questo è molto importante, so che mia moglie non è un sacco di box dove scontare la mia debolezza, la mia stanchezza o la mia ira. So di essere un marito e un padre. La Chiesa non deve diventare una rivale che si prende tutto il tempo della vita coniugale. E so che devo amare i miei figli allo stesso modo in cui insegno ai cristiani ad amare i loro. So di essere sacerdote mantenendo il segreto nel cuore, mantenendo un segreto che deve rimanere segreto, perché ci sono segreti che vengono confessati, devono rimanere segreti, e la condivisione con le persone giuste se possibile, ma forse nemmeno questo. Essendo pastore, sono spesso invitato ad una festa. Non sono informato delle novità, sono lasciato fuori da un evento e tuttavia devo mantenere la calma, devo rimanere lucido e compassionevole. Che sapete, a volte il pastore è l'ultimo a sapere le cose. Essendo pastore, so di essere un profeta e devo fare il mio pulpito un così dice il Signore. è una torcia fiammeggiante, un faro di luce, una spada a doppio taglio, tagliente e arrossata, proclamando la salvezza ai quattro venti e la santificazione del popolo di Dio. E essendo pastore so che devo chiedere anche perdono a qualcuno. Non sono un superuomo. So che Dio non dà il compito pastorale agli angeli, ma ha preferito peccatori convertiti, quindi ad essere umani, i quali possono essere una benedizione per altri. È piaciuto a Dio salvare il mondo per la pazzia della predicazione. Chi è che predicano? Gli angeli? No, gli uomini che vengono chiamati. L'umiltà è la chiave che apre tutte le porte. Ci sono a volte peccati che mettono fine a un ministero, e un pastore deve sapere quando il tempo è scaduto. Ognuno deve essere convinto nella propria mente. Essendo un pastore devo credere in Cristo e sperare al di là di ogni dubbio e di ogni certezza, quando tutti attorno a me vacillano e aspetto di conoscere con fiducia, sapendo trasmettere ottimismo e forza di volontà. E il mio pulpito deve essere un faro gigante alla cui luce la gente può camminare sempre davanti a Dio e verso Dio. Devo sempre vedere il lato buono della questione, sto concludendo. Vedere una via d'uscita quando tutto sembra compromesso. E quindi, essendo un pastore, sono un portatore sano della parola di Dio. Quindi non devo infettare e devo stare attento, devo stare lontano da ogni radice di amarezza. Devo sempre rinnovarmi, offrendo me stesso in sacrificio per amore della volontà di Dio. Devo cercare di rendere la gente più felice e credere che l'impossibile è possibile. E chi è stanco possa essere sollevato, chi è disperato possa essere fiducioso. Le guerre non si vincono con le armi, ma con le parole. E il pastore ha la parola di Dio, quindi è invincibile. Sto finendo. Essendo un pastore, devo invecchiare con dignità, senza perdere la gioia. Io, se ero un pochino più leggero, sarei venuto avanti con i ragazzi a ballare insieme a loro. Essere amico e compagno di giovani e adulti. Quando ero giovane, qualcuno mi profetizzò: tu a 80 anni sarai sempre giovane. Gloria a Dio. Essendo pastore, so che devo contare i miei giorni per avere un cuore savio. Devo imparare a stare in silenzio quando il silenzio è la frase che più colpisce, e parlare quando tutti sono tranquilli. Essendo un pastore devo sapere vivere. Essendo un pastore sto morendo di sapere. E quando si muore, lasciare le proprie parole sulla lapide indelebile, che esprimono il pensiero delle sue pecore. Ciò che Paolo intendeva quando stava per andarsene: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Essendo pastore sto parlando anche dopo la morte, come il giusto Abele, il suo sangue attraverso la sua storia, il suo esempio, i suoi scritti, le sue registrazioni. Essendo un pastore significa lasciare una traccia nel bosco in modo che altri possano vivere in pianura. Un esempio, un dolce ricordo per quelli che rimangono. Essendo pastore devo lasciare in eredità ai figli dei figli e ancora dei figli un retaggio di fede e speranza. Non una proprietà da dividere e litigare poi. Non ricchezze, denaro, potere politico, ma l'eredità di un pastore di quella famiglia che ha vissuto e ha insegnato alla famiglia e alla Chiesa come essere un pastore. Pastore etico e pieno di morale, che Cristo raccomanda ai suoi ministri. Questa, in sintesi, cari fratelli pastori, rappresenta l'etica e la morale
del ministero pastorale. Io sono un pastore.